da Il profeta di Khalil Gibran. Amore. Allora Almitra disse: Parlaci dell'amore. Ed egli sollevò la testa e guardò il popolo, e una grande calma scese su di esso, e con gran voce egli disse: Quando l'amore vi chiama, seguitelo, benché le sue vie siano ardue e ripide, e quando le sue ali vi avvolgono, abbandonatevi a lui. Anche se la spada nascosta tra le sue penne può ferirvi, e quando esso vi parla, credetegli, anche se la sua voce può infrangere i vostri sogni, come il vento del nord quando devasta il vostro giardino. Poiché come l'amore vi incorona, così vi crocifigge, è ugualmente pronto sia a farvi fiorire che a potarvi. Egualmente ascende fino alla cima ad accarezzare i rami più teneri che tremolano al sole, e discenderà fino alle vostre radici e le scuoterà dove più sono abbarbicate alla terra. Come covoni di grano vi accoglie in sé. Vi scuote per rendervi spoglie, vi staccia per liberarvi dalle reste, vi macina fino all'estrema bianchezza, vi impasta finché non siate cedevoli ed infine vi assegna il suo sacro fuoco perché diveniate pane sacro per la mensa di Dio. Tutte queste cose saprà compiere l'amore per voi, in modo che voi possiate conoscere i segreti del vostro cuore e in questa conoscenza farvi frammento del cuore della vita. Ma se nel vostro timore voleste cercare dell'amore la pace e il piacere, allora meglio sarebbe per voi coprire la vostra nudità e uscire fuori dall'aia dell'amore, nel mondo senza stagioni, dove riderete, ma non tutto il vostro riso, e piangerete, ma non tutte le vostre lacrime. L'amore non dona che se stesso e nulla prende se non da se stesso. L'amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto, poiché l'amore basta all'amore. Quando amate, non dovreste dire Dio nel mio cuore, ma piuttosto io sono nel cuore di Dio. E non pensate di poter voi condurre l'amore, poiché è l'amore che se vi trova degni condurrà voi. L'amore non ha altro desiderio che di appagare se stesso. Ma se amate e necessariamente ardete, siano questi i vostri desideri. Dissolversi ed essere come un ruscello che scorre e canta la sua melodia alla notte, conoscere la pena che dà l'eccesso di tenerezza, essere feriti della stessa comprensione d'amore e sanguinare volentieri con gioia, destarsi all'alba con un cuore alato e rendere grazie per un nuovo giorno d'amore, riposare nell'ora del meriggio e meditare sull'estasi che dà l'amore, rientrare a casa la sera pieni di gratitudine e addormentarsi con una preghiera per l'amato nel cuore e un canto di lode sulle labbra. Matrimonio. Allora Almitra nuovamente parlò e disse: Che cos'è il matrimonio, maestro? Ed egli rispose dicendo: Voi siete nati insieme e insieme starete per sempre. Voi sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni. Sì, insieme anche nella tacita memoria di Dio, ma vi siano spazi nella vostra unione e fate che i celesti venti danzino tra voi. Amatevi reciprocamente, ma non fate dell'amore un laccio. Lasciate piuttosto che vi sia un mare immoto tra le sponde delle vostre anime. Riempia ognuno la coppa dell'altro, ma non bevete da una coppa sola. Scambiatevi il pane, ma non mangiate dalla stessa pagnotta. Cantate e danzate, siate gioiosi insieme, ma che ognuno di voi resti solo, così come le corde di un liuto sono sole, benché vibrino della stessa musica. Datevi il cuore, ma l'uno non sia in custodia dell'altro, poiché soltanto la mano della vita può contenere entrambi i cuori. E restate uniti, benché non troppo vicini insieme, poiché le colonne del tempio restano tra loro distanti e la quercia e il cipresso non crescono l'uno all'ombra dell'altro. Dei figli. E una donna che reggeva un bambino al seno disse: Parlaci dei figli. Ed egli disse: I vostri figli non sono i vostri figli, sono i figli e le figlie dell'ardore che la vita ha per se stessa. Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi, e benché vivano con voi, non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri, poiché essi hanno i loro propri pensieri. Potete dar ricetto ai loro corpi, ma non alle loro anime, poiché le loro anime dimorano nella casa del domani, che neppure in sogno vi è concesso di visitare. Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercate di rendere essi simili a voi, poiché la vita non va mai indietro né indugia colieri. Voi siete gli archi da cui i vostri figli, come frecce vive, sono scoccate. L'arciere vede il bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi piega e vi flette con la sua forza perché le sue frecce vadano veloci e lontane. Fate che sia gioioso e lieto questo vostro essere piegati dalla mano dell'arciere, poiché come ama la freccia che scaglia, così egli ama anche l'arco che è saldo. gioia e dolore. Allora una donna disse: Parlaci della gioia e del dolore. Ed egli rispose: La vostra gioia è il vostro dolore senza la maschera, e il pozzo da cui scaturisce il vostro riso fu spesso pieno delle vostre lacrime. E come potrebbe essere diversamente? Quanto più penetra e scava il dolore dentro di voi, tanta più gioia potrete contenere. La coppa che contiene il vostro vino non è la stessa coppa che fu bruciata nel forno del vasaio? E non è il liuto che accarezza il vostro animo il legno stesso scavato dai vostri coltelli? Quando siete gioiosi, guardate a fondo nel vostro cuore e vedrete che solo quello che vi ha dato dolore vi dà ora gioia. Quando siete dolenti, guardate ancora nel vostro cuore e vedrete che state in realtà piangendo per quello che vi ha dato diletto. Alcuni di voi dicono: La gioia è più grande del dolore, e altri dicono: No, il dolore è più grande. Ma io vi dico che essi sono inseparabili. Essi giungono insieme, e quando l'uno siede con voi alla vostra mensa, ricordate che l'altro dorme sul vostro letto. In verità siete come bilance oscillanti tra il dolore e la gioia. Soltanto quando siete svuotati siete fermi e bilanciati. Quando il tesoriere vi solleva per pesare l'oro e l'argento, necessariamente gioia e dolori dovranno alzarsi. O ricadere. Della conoscenza. E un uomo disse: Parlaci della conoscenza. Ed egli rispose dicendo: I vostri cuori conoscono in silenzio i segreti dei giorni e delle notti, ma le vostre orecchie hanno sete del suono di questa conoscenza del cuore. Vorreste conoscere in parole ciò che avete da sempre conosciuto in pensiero. Vorreste toccare con le dita il nudo corpo dei vostri sogni, ed è bene che sia così. La sorgente nascosta della vostra anima dovrà necessariamente scaturire ed effondersi, sussurrando verso il mare, ed il tesoro delle vostre infinite profondità si rivelerà ai vostri occhi. Ma fate che non siano le bilance a pesare un tale ignoto tesoro, e non ricercate le vostre profondità con l'asta e lo scandaglio, poiché il vostro io è un mare illimitato e incommensurabile. Non dite ho trovato la verità, ma piuttosto ho trovato una verità. Non dite ho trovato il sentiero dell'anima, dite piuttosto ho incontrato l'anima camminando sul mio sentiero, poiché l'anima cammina sui sentieri di tutti. L'anima non procede come una linea, né cresce come una canna. L'anima si svolge come un fiore di loto dagli innumerevoli petali. Del piacere. Allora un eremita che visitava la città una volta l'anno si fece avanti e disse: Parlaci del piacere. Ed egli rispose dicendo: Il piacere è un canto di libertà, ma non è libertà. È la fioritura dei vostri desideri, ma non è il loro frutto. È un avvallamento che invoca un'altezza, ma non è né il profondo né l'alto. È l'uccello in gabbia che prende il volo, ma non è spazio imprigionato. Sì, in verità il piacere è un canto di libertà, e io vorrei che voi l'intonaste con pienezza di cuore, e tuttavia non vorrei che nel cantarlo perdeste i vostri cuori. Alcuni dei vostri giovani cercano il piacere come se fosse tutto, ed essi sono criticati e biasimati. Io non voglio né criticarli né biasimarli. Vorrei che lasciaste che essi cerchino, poiché essi troveranno il piacere, ma non solo quello. Il piacere ha 7 fratelli. E il minore di essi è il più bello del piacere stesso. Non avete udito di quell'uomo che scavando la terra in cerca di radici trova un tesoro? E tra voi alcuni degli anziani ricordano i piaceri con rammarico come di errori commessi nell'ebbrezza, ma il rammarico è l'annebbiamento della mente e non il suo castigo. Essi dovrebbero ricordare invece i loro piaceri con gratitudine, così come farebbero per il raccolto di un'estate. E tuttavia, se il rammarico li conforta, lasciate che si confortino in tal modo. E vi sono tra voi quelli che non sono né giovani per cercare né vecchi per ricordare. Ed essendo esitanti sia nel cercare che nel ricordare, essi chiudono la porta ad ogni piacere per il timore di non curare o di offendere lo spirito. Ma persino in questo loro rinunciare è il loro piacere. E così anche essi scoprono tesori benché scavino con mani tremanti. Ma ditemi, chi mai può offendere lo spirito? L'usignolo offende forse il silenzio della notte o la lucciola alle stelle? E la vostra fiamma o il vostro fumo sono forse di peso al vento? Pensate forse che lo spirito sia un tranquillo stagno che si possa turbare con un bastone? Spesso nel legarvi al piacere non fate che accumulare il desiderio nei recessi del vostro essere. Chi può dire che non vi attenda domani ciò che sembra oggi tralasciato? Anche il vostro corpo conosce il suo retaggio e il giusto suo bisogno e non resterà ingannato. E il corpo è l'arpa dell'anima e tocca a voi ricavarne dolce armonia o confusi suoni. E ora voi vi chiedete: come distingueremo il buono nel piacere da ciò che non è buono? Andate nei campi, nei vostri giardini, e vedrete che il piacere dell'ape che fa, le fa raccogliere il miele dal fiore, ma che è anche piacere del fiore concedere all'ape il suo miele, poiché un fiore è per l'ape fontana di vita, e un'ape è per il fiore messaggera d'amore, e per entrambi, l'ape e il fiore, il dare e ricevere piacere è un bisogno e un'estasi. Popolo d'Orfalese, siate nei vostri piaceri come i fiori e le api. Cristiana Bruzzese.